Stiamo parlando del comportamento del credente. Abbiamo visto diversi che lo vedremo fra un attimo. Ma continuando davanti, al capitolo 3 troviamo un altro paio di comportamenti che è fondamentale per la nostra fede. Primo Pietro, capitolo 3, dal versetto 1. Anche voi mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nel intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e specifico, che ha gli occhi di Dio e di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomessi ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Signore, vogliamo chiederti di guidarci stamattina attraverso la lettura di questo brano, perché possiamo capire il comportamento che dobbiamo avere con i nostri più cari nel mondo, un comportamento che fa piacere a te, un comportamento che ha degli atteggiamenti, delle conseguenze, delle cose che possono impedire al nostro cammino con te. Perciò, Signore, guidaci, aiutaci di tenere la mente aperta perché possiamo capire il tuo insegnamento. Nel nome di Gesù. Amen. Stiamo vedendo ancora il comportamento del credente. Abbiamo visto nelle settimane scorse il comportamento morale del credente, morale come dobbiamo affrontare la vita, peccato che dobbiamo evitare, il modo di comportarci in modo morale, il comportamento davanti all'autorità civile, perché l'autorità è ordinato da Dio. Lui fa alzare un'autorità e fa abbassare un'autorità. È Lui che lo fa. Noi dobbiamo avere l'atteggiamento corretto davanti al Signore per questi. Domenica scorsa abbiamo visto il discorso di schiavi. Schiavi domestici è la cosa principale nel testo che abbiamo letto. Ma abbiamo fatto domanda se possono essere anche validi questi suggerimenti per i dipendenti. Com'è che dobbiamo affrontare la vita con i nostri datori di lavoro? E abbiamo visto delle cose molto belle. Oggi arriviamo a questo altro discorso che è molto più vicino a casa, forse. E sempre più è curioso come Pietro sta a una cosa più lontano da noi e rientra sempre più vicino alle cose più intime con noi. E che cosa è più intimo che un rapporto fra marito e moglie? Mi raccomando di non chiudere la mente con quella parolaccia che vediamo lì, che non vediamo ancora, ma vedremo fra un attimo. La sottomissione è una parola biblica. Dobbiamo capirla nel senso biblico. Non dobbiamo considerare come è stato considerato nella storia, ma come è fatto o presentato nella parola di Dio. Abbiamo visto, quando abbiamo parlato del rapporto con le autorità civili, che noi dobbiamo sottometterci a loro. Ma notate che c'è una differenza fra sottomettersi e far sottomettere. C'è una grande differenza. Il problema è nella storia del mondo, dove non c'è timore di Dio, questa sottomissione viene presa come un far sottomettere gli altri alla tua autorità. Ma nella sottomissione biblica non è questo il concetto. Il concetto della sottomissione è un atteggiamento mio, perché voglio onorare il mio Signore e voglio avere una testimonianza giusta davanti al Signore con queste altre persone intorno. La sottomissione è una cosa volontaria, è una scelta personale. Non abbiamo scelta da un lato, perché il Signore ci dice sottomettetevi, ma l'azione di partenza di questa sottomissione è il mio atteggiamento verso il prossimo, non l'atteggiamento del prossimo verso di me. Questo è il concetto che abbiamo visto di più nella storia. E credo che è questo che la gente ha ribellato, del quale si è ribellato durante la storia, siano gli schiavi, siano tutti gli altri che erano obbligati a sottomettere. Mentre la sottomissione cristiana, la sottomissione biblica, è un atteggiamento mio che io, per onorare il Signore, mi sottometto all'autorità o alle persone che la parola dice devo sottomettere. E qui troviamo in versetto 1 anche voi moglie. Notate che il versetto comincia con la parola anche. Quando vediamo una frase così che comincia con anche, che cosa intende? Che cosa ci possiamo vedere? Vediamo una continuità di pensiero. Perciò, come ci siamo dobbiamo sottometterci all'autorità civile? Come dobbiamo sottometterci ai datori di lavoro? Come dobbiamo sottometterci alle regole morali. Anche voi moglie. È una conseguenza di queste altre osservanze. È una continuità. Anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti. Ma che succederà fra 2 anni quando Ivan dice a Celeste: oh, la Bibbia dice tu devi sottomettere a me? Che succederà? Oh, non sei tu che devi dirmelo. Sapevi questo? L'atteggiamenti o gli atteggiamenti che vediamo qui sono atteggiamenti personali, interiori, verso la persona al quale dobbiamo dimostrare rispetto, onore. Così, moglie, in casa, se la moglie non si sottomette e il marito non onora la moglie, com'è la vita di casa? È piacevole? È una cosa che torni a casa volentieri alla fine della giornata? Pensiamo che il Signore ci dice queste cose per farci soffrire? Pensate che il Signore insegna queste cose o dà queste cose in insegnamento per noi perché non ci vuole bene? Perché lui è masochista? E se la risposta è no? E se lui è più saggio di noi? E lui sa qualcosa meglio di noi? Forse c'è un motivo perché dice le cose e ripete le cose e insiste sulle cose, perché vuole che abbiamo una pace anche a casa. O no? La sottomissione non è perché Ivan dice tu fai, ma la sottomissione viene perché lei dice: io onoro il Signore, anche se lui non merita di essere, no, di avere la mia sottomissione. Io mi sottometto per onorare il mio Signore. Capite la differenza fra il modo che si pensa di solito e questo modo biblico? Ma signori, se voi non onorate la signora, sarà facile per lei a sottomettersi a te? E allora ci sono delle responsabilità tra tutte e due le parti. Lo troviamo in Efesini 5, lo troviamo in 1 Pietro 3. Ma fino a che punto questa riconoscenza, questa ubbidienza alla parola di Dio, questo mettere in pratica quello che la parola di Dio dice, finché o fino a dove può arrivare i benefici di questo tipo di comportamento. E Pietro ci descrive queste cose in questo brano. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Chiaro, tondo, limpido. È perché normale questa parola che segue qui. Solo che noi diciamo, è perché, in un certo senso, Pietro probabilmente dice, sono contento che mi hai fatto una domanda. E io ti rispondo subito. Siate sottomessi ai vostri mariti. Perché? Perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola. Questa è una regola per tutte le mogli credenti. Ok? Non è solo per la moglie che ha un marito non credente. Non perdiamo questo stamattina. La regola è per tutti. Al punto che anche se qualcuno abbia un marito che non è credente, che non ubbidiscono alla parola, che sia guadagnato, che sia portato, che sia raccolto. E che privilegio sarebbe per una moglie non credente di guadagnare il marito per la fede? O no? Siano guadagnate. Senza parole. Senza parole. Questo è difficile. Certuni dicono che non ci saranno donne in paradiso. Sapevate questo? Perché a un certo punto nell'Apocalisse dice c'era silenzio in paradiso per circa un mezz'ora. E allora, si dice così. Ma nonostante, quello è una cosa, come avete detto prima, americanata, quante volte pensiamo che dobbiamo parlare sempre del Signore ai nostri familiari? Vogliamo guadagnare i nostri familiari, perciò parlo. E che cosa dicono i familiari non credenti? Basta! No? Non voglio sentire più! Vuoi solo parlarmi del Signore? E io sono stufo! Capiamo questo? Perché non è solo la moglie verso il marito, ma in modo, è applicabile in qualsiasi situazione dove abbiamo familiari non credenti. Abbiamo già comunicato questo fatto della nostra fede. Abbiamo già spiegato che cosa è cambiato nella nostra vita. Loro sanno già. E loro non hanno bisogno di sentire molte parole ancora. Lo vediamo anche nel mondo politico. No? Nel mondo politico sentiamo parole, 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 parole. Non solo fiumi, ma oceani di parole. Ma il problema è, non vediamo risultati concreti che sembrano di andare nel senso giusto nel capitale. Pietro a queste mogli credenti, con mariti non credenti, dice: potete guadagnare il marito senza parole. Senza parole. E allora, se non devo parlare con lui, com'è che lui verrà, Signore? Buona domanda, sono contento che mi hai fatto quella domanda. Perciò, come si fa? Dalla propria condotta, che tu ti comporti nel modo giusto davanti al Signore e davanti al marito, davanti ai familiari. Che tu guadagni senza parola dalla condotta. Quale condotta? Com'è questa condotta? Una condotta casta. Una condotta disciplinata. Una condotta fatta in una maniera giusta. Una condotta rispettosa. Qual è la persona che non risponde positivamente quando dimostri rispetto nel loro confronto? Forse non meritano di essere rispettati, d'accordo? Ma quando dimostriamo rispetto nel loro confronto, come si comportano? E il 99% delle volte sarà in un modo molto più tranquillo, molto più quieta. I mariti che vedono una condotta casta e rispettosa l'ornamento. Quale marito non piace vedere la moglie fatta bene? I capelli messo a posto. Un vestito bello. I tacchi. È una cosa piacevole vedere. Siamo contenti così. Siamo usciti per il nostro anniversario la settimana scorsa. Si presentava in un modo bellissimo. Fa piacere. Posso far vedere la foto adesso perché non c'ho in tasca. Fa piacere quando la signora si prende cura di sé. Ma la bellezza che guadagnerà il suo marito per il Signore non è in quella cosa esteriore. Sì, è bello, ma non è quello che guadagnerà. Sarà le cose nascoste. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nel intrecciare i capelli, messo in piega oggigiorno, giusto? Né mettersi indosso gioielli d'oro, anche perché la tasca del marito di solito non può permettersi, nell'indossare dei vestiti eleganti. Non vuol dire che non potete fare queste cose, però. Ma non è il modo di guadagnarlo per la salvezza. Ma quello, qual è l'atteggiamento? Qual è quell'ornamento che fa la differenza? Quello che è intimo, quello che è nascosto nel cuore. Perché da dove viene quell'atteggiamento di sottomissione? Da dove viene quell'atteggiamento di rispetto? Da dove viene quell'amore? Non viene dal cuore? La cosa che guadagna le persone per il Signore non sono le cose che possono vedere, ma le cose che possono vedere solo attraverso gli atteggiamenti. A volte parliamo, ma le nostre azioni parlano così forte che non riescono a sentire quello che diciamo. Giusto? Quante volte uno non ci ascolta perché le nostre azioni dice una cosa completamente diversa da quello che stiamo dicendo. Ma l'atteggiamento del cuore non ci permette di avere un dire qualcosa e fare un altro. Il cuore, la parola, le azioni devono combinarsi insieme. Quello che tocca è quello intimo nascosto nel cuore. La purezza incorruttibile di uno spirito dolce, di uno spirito pacifico. E dopo 10 anni di matrimonio è facile dimenticare queste cose, sia per lui che per lei. Perciò dobbiamo riprenderci per rivedere queste cose. E queste cose qui, questo intimo nascosto nel cuore, questa purezza incorruttibile, lo spirito dolce e specifico, che cosa dice Pietro riguardo queste cose? Agli occhi di Dio è di gran valore. Gran valore. Così infatti si onoravano una volta le donne che speravano in Dio. Mi chiedo perché una volta era così. Mi chiedo perché è cambiato. Mi chiedo perché non è ancora così. Nel periodo di Pietro e oggi, perché non è così? Perché non la mettiamo in pratica? Semplicemente, ma le donne onoravano infatti si onoravano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomessi ai loro mariti, facendo il bene, della quale siete vostri figli, del quale voi siete diventate figlie, discendente di quelle donne che erano buoni esempi, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Come? Aspetta. Come Sara. Sara, come dimostrato la sua sottomissione ad Abramo? L'ubbidienza. Sara che ubbidiva ad Abramo. Sara che chiamava Abramo Signore. Sara, del quale voi siete diventati figli, facendovi il bene, senza lasciare turbare di nessuna paura. Non pensiamo molto di Sara, eppure Pietro dice, ha un buon esempio. Buon esempio da seguire. Consideriamole. Ma notate come finisce questo brano al versetto 7. Sembrava una cosa proprio per le mogli e noi mariti. Bravo, parla. Solo che ricordate il versetto 1? Anche voi moglie, e abbiamo visto la continuazione del discorso, il discorso morale, il discorso civile, il discorso di lavoratore. Solo che per il marito c'è un altro esempio, un altro cosa di insegnamento. Che continua, perché anche voi mariti, considerando anche il ruolo della donna, anche voi mariti vivete con loro con il riguardo dovuto alla donna. Che cosa vuol dire riguardo dovuto alla donna? Vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Indica che c'è un comportamento giusto che un uomo deve avere per sua moglie. Riguardo a lei, considerando chi è? Nonostante gli ultimi 40-50 anni che le donne hanno voluto essere uguali agli uomini, ancora oggi, riguardo alla maggior parte delle donne, ci sono le differenze fra gli uomini e le donne. For- Forse noi uomini dobbiamo ringraziare il Signore che le donne hanno spinto per questo movimento. Perché se i pesi che abbiamo dovuto portare prima sono alleggeriti un po'. Prima gli uomini dovevano prendere i sacchi di 50 kg e se non potevi farlo, non sei un vero uomo. Adesso il peso è un po' diminuito. Ma nonostante, l'ultima volta che ho controllato il peso che una donna dovrebbe prendere in braccia, e il peso che l'uomo deve prendere in braccia sono ancora diversi. L'uomo deve prendere di più, o può prendere di più. Perché? Perché la donna è più delicata. Di solito le donne non hanno i muscoli che l'uomo deve avere. Avevo tre zie zitelle che lavoravano fianco a fianco con il nonno sulla fattoria. Mungevano le mucche, lavoravano nei campi, preparavano il fieno per l'inverno. Erano donne molto forti e facevano abbastanza bene. Quando il nonno non poteva fare il lavoro più, le zie continuavano a mandare avanti la fattoria per diversi anni. Ma di solito consideriamo le donne più delicate. Non inferiore, non più debole, ma delicate. Quando i nostri figli erano piccoli, mettevano i bicchieri di plastica sul tavolo. Quando sono cresciuti, abbiamo cominciato a mettere i bicchieri di vetro sul tavolo. Perché? Perché i bambini prendono i bicchieri e che succede con il bicchiere di plastica? Niente. Il bicchiere di vetro però? Quando i nostri figli erano piccoli non capivano la differenza fra le cose delicate e le cose non delicate. A volte anche noi uomini di capire la differenza fra le cose delicate e le cose non delicate. Per certe cose mia moglie mi chiede di aiutarlo con cose delicate, ma ci sono certe cose che dice lascia stare, ci penso io. Perché? Perché per quelle cose probabilmente non sono abbastanza delicato. Nella lavatrice abbiamo il ciclo normale, il ciclo heavy duty e il ciclo. Non capite heavy duty? Quando lui torna dal lavoro dopo aver lavorato in un coop, dopo aver spostato tutti gli scaffali dove il pavimento non è stato lavato da chissà quanti anni, quando devi mettersi sopra il controsoffitto dove, e non so se racconta quello che trova certe volte, ok? E lui torna a casa e i suoi vestiti sono più fango che vestito. Lo metti in lavatrice nel ciclo più duro possibile, perché tutto il fango, tutta la sporcizia possibile possa uscire da quei vestiti. Quello è heavy duty, il lavaggio heavy duty. Ma ci sono certi capi al quale dobbiamo mettere su delicato. Dobbiamo spingere quel bottone che dice senza centrifuga. Ecco. Perché se venisse strizzato come vestiti suoi di lavoro, si rovinerebbe. E allora lo mettiamo sul delicato. L'uomo è uomo, l'uomo è heavy duty, l'uomo è forte, l'uomo può resistere. E perciò mia madre dice, cambiare la cinghia sulla seranda. Sì, è meglio che lo faccio io che fa te. Perché è un lavoro più da uomo che a una donna delicata. Anche se i miei figli dicono non dovrei salire sulla scala più. Ma l'onore dell'uomo verso sua moglie non vuol dire, uomini, che dobbiamo mettere la moglie sotto una, come si chiama? Un capanna di vetro, di cristallo, no, vetro no, cristallo. È lì, protetta, posso godere la sua bellezza e tutto quanto. Non vuol dire questo come delicata. Ma non possiamo pretendere che possa fare il lavoro duro che noi dobbiamo fare a volte. È più delicata. Perciò l'aiutiamo. Avete fatto il bagno ai vostri figli? Avete cambiato il pannolino dei vostri figli? Cambierete i pannolini dei vostri figli? Non dico sempre. Quando il bambino piange alle 2:30 di mattina, che ha bisogno di essere cambiato e nutrito, quando tua moglie è rimasta dietro quel bambino per le ultime 24 ore, è lei che deve alzarsi, cambiare e poi nutrirlo? O dirai, cara, rimani lì, riposi, ci penso io, lo cambio alle 2:30 di mattina. Mi ricordo, ma lei ha apprezzato tanto quei gesti. La donna è più delicata, onoriamola. Onoratele poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita. Sono coeredi con noi dei beni di Dio. Interessante questo, eh? E perché dobbiamo fare tutto questo? E credo che l'ultima frase qui riprende tutto quello della donna, che è la moglie, come il marito, come lo schiavo, operaio, come le altre cose che abbiamo visto fino adesso. Ma in questo contesto particolare, sotto il titolo degli uomini, troviamo quella frase. Facciamo queste cose. Onoriamo il Signore in queste cose. Ci comportiamo in questo modo per onorare il nostro Signore, perché se no le nostre preghiere possono non essere sentite. Il modo che trattiamo i nostri familiari può impedire il nostro rapporto personale con il Signore. Perché ci sottomettiamo? Perché onoriamo? Perché facciamo queste cose che abbiamo elencato? Perché il nostro rapporto con il Signore sia migliore. Perché dimostrando questo tipo di rispetto e onore fra i coniugi, sottomettendoci a è una cosa che porta onore al nostro Dio. Perciò onoratele, poiché anche essi sono eredi con voi della grazia di vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. È facile non pensare di queste cose. È facile ignorare queste cose. Ma possiamo permetterci quel lusso? Signore, oggi abbiamo visto questo brano molto pratico, un brano che ci guida nel modo che dobbiamo reagire con le persone più care nella nostra vita. E Signore, abbiamo visto anche che questo comportamento è giusto anche se il coniuge non è credente. Perché lo scopo è molto più alto, perché lo scopo è che possono essere guadagnati alla fede. Ma Signore, quanto più importante anche per noi come coppie che condividono la fede, di mettere in pratica queste cose che tu hai già detto. Signore, Grazie per questo insegnamento, perché ci fa capire quanto tu tieni ai rapporti interpersonali oggigiorno. Aiutaci, Signore, di osservare queste cose nel modo giusto per onorarti e glorificarti nel nome di Gesù. Amen.